Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia. Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, siamo arrivati anche al 50° episodio del podcast e per festeggiare questo numero ho deciso di realizzare un episodio dedicato alla natura nell'arte e in particolare ho chiesto ai miei ospiti di parlare di un'opera d'arte, di una pittura naturalistica che amano, di descriverla e di spiegare il motivo per cui l'hanno scelta. Alla fine dell'episodio sentirete anche l'opera che ho scelto io. Ma andiamo subito ad iniziare. Buon ascolto!
Una volta Monet prese tra le mani un temporale che batteva sul mare e lo gettò sulla tela. E quella che aveva così dipinto era proprio pioggia. Da una testimonianza dello scrittore Guy de Maupassant sul pittore Claude Monet. Ciao a tutti, mi chiamo Miriam Sozzi, vivo con la mia famiglia in una casa in collina, immersa nella natura e a ridosso di un bosco. Mi occupo di gestire il B&B che ho creato, si chiama La Quercia e lo Scoiattolo, creato con l'intenzione di condividere e mettere a disposizione degli ospiti l'esperienza di una vita immersa nella natura, con ritmi lenti e un contesto di pace e tranquillità. Quando Enrico mi ha chiesto se avessi avuto piacere nel contribuire a un episodio del podcast, è come se si fosse improvvisamente sciolta la mia timidezza. Enrico ne sa qualcosa. E mi sono sentita piena di entusiasmo e, senza un attimo di esitazione, ho subito pensato al quadro di cui avrei voluto parlare e raccontare. L'opera è di Claude Monet, Femme à l'ombrelle tournée vers la gauche, donna con l'ombrello girata a sinistra, del 1886, conservata al Musée d'Orsay a Parigi. Cosa mi ha sempre trasmesso quest'opera di Monet? La figura di questa donna è come se fosse sospesa e allo stesso tempo con i piedi fermi, saldi a terra, circondata da elementi della natura, tutti coinvolti in un elegante e coordinato movimento, eppure sembra tutto immobile. Sento la bellezza di una donna che può permettersi di fermarsi per un attimo, anche piccolo, effimero, ma quel momento è tutto suo. Può fissare l'orizzonte e sentirsi in pace, leggera, e immergersi totalmente nella natura. È proprio il momento che mi coinvolge così tanto in quest'opera, forse anche per la sua brevità, ma in ogni caso è un momento perfetto. Con l'ombrello a proteggerla dal sole, con quel vestito di un colore indefinito e meraviglioso, con il vento che fa danzare tutto attorno a lei, i fiori, l'erba, le nuvole, il fluttuare dei tessuti, immaginarsi l'aria tiepida e fresca che si percepisce guardando, i riflessi dorati, un cielo la cui luce fa librare tutto. Ecco, questo provo guardando questo dipinto, libertà. Nella mia vita di prima, questo dipinto era una cartolina, che avevo comprato proprio al Musée d'Orsay e che guardavo spesso fra le pagine di un'agenda che ogni giorno scandiva la mia vita, troppo frenetica, troppo piena, allo stesso tempo troppo vuota e senza possibilità di respiro. Questa cartolina mi faceva respirare quando mi sentivo soffocare. Ecco, nella mia vita di oggi, le emozioni che sento guardando questo dipinto, in qualche modo, l'ho voluto, si sono trasformate nella realtà che vivo ogni giorno. Che tento, perlomeno, di vivere ogni giorno, perché non basta andare ad abitare in una casa in collina per essere sempre leggera e respirare. E spesso scelte così forti comportano conseguenze non sempre semplici, serve forza, grande determinazione, ma sì, oggi posso dire che ne è valsa la pena. Non respiro più guardando una cartolina, ma respiro nel mio giardino, passeggiando nell'orto, guardando il tramonto dal bosco, sentendo il viso scaldato dal sole, è il vento che muove i miei vestiti e posso fermarmi un momento e posso fissare lo sguardo all'orizzonte. Senza l'ombrellino, senza questo soffice vestito elegante, con gli stivali gialli e con le mani sporche di terra, ma vi assicuro è come se indossassi quel vestito. Ringrazio tantissimo Enrico per avermi permesso, partendo da questa riflessione, di riconoscere e di poter dire ad alta voce queste cose. È stato molto bello farlo. Grazie Enrico e grazie a tutti voi. A presto.
Ciao, sono Margherita Volpini e sono un'ortoterapeuta. Ho scelto un quadro di un pittore italiano del Novecento, Carlo Mattioli. Il quadro si chiama Nel Pineto, è un olio su tela del 1984 appartenente a una collezione privata. In questo quadro c'è un gruppetto di alberi ravvicinati e uno un po' più solitario sullo sfondo. Mi piace moltissimo il contrasto tra le chiome blu, che sono dense di pennellate, sono spesse e materiche, e il dissolversi dei tronchi nello sfondo luminoso, quasi impalpabile. Il pittore ci fa immergere nella materia delle chiome, dei pini, quasi a diventare un tutt'uno con esse, e allo stesso tempo ci fa fare un esercizio di immaginazione, un viaggio di scoperta, ci fa perdere nell'invisibile dello sfondo, oltre l'ultimo albero che si dissolve. L'ho scelto perché è un quadro, secondo me, pieno di potenza immaginale e connessione con la natura, dove il materiale e lo spirituale si ricongiungono. È un'opera, che invita a rallentare, educa lo sguardo a sostare nelle piccole cose e a sentirsi connessi, appartenenti a un'unica trama con la natura, con il mondo. Un mondo che non è un contenitore a nostra disposizione, ma di cui noi siamo parte e quindi dobbiamo averne una cura amorevole. Faccio tantissimi auguri per il 50° episodio di Life in the Garden. Un abbraccio grande, Margherita.
Buongiorno e buongiorno a Life in the Garden. Io sono Clara Stevanato, sono un'insegnante, vivo a Parigi e ho scelto il quadro, il mio quadro preferito in assoluto, che è un quadro di Monet, intitolato La Gazza, che è stato dipinto dal pittore tra il 1868 e il 1869. È un quadro che io amo moltissimo perché ritrae il mio fenomeno atmosferico preferito, che è la neve. E appunto il dipinto rappresenta un paesaggio di campagna innevato, coperto da una coltre di neve bianca, in cui non c'è alcun personaggio, diciamo, alcun essere umano in ogni caso, e l'unico essere animato è questa piccola gazza nera appollaiata su uno steccato che separa probabilmente due appezzamenti di terreno. È un quadro che io appunto amo moltissimo perché mi dà una grande pace, una sensazione veramente di calma, di bellezza e la neve per me rappresenta la leggerezza, il candore, la bellezza nella semplicità e questo quadro molto luminoso racchiude per me tutti queste emozioni invernali. Sullo sfondo si nota una casa in lontananza, con appunto i muri leggermente rosati, che è l'unico tocco di colore più caldo, diciamo, del quadro, con il tetto imbiancato, si intravede il camino fumante e il resto del paesaggio, appunto, occupato da questi alberi spogli innevati, da questo steccato, da questa gazza, dalle ombre dello steccato sulla neve, il tutto sui toni del bianco, del grigio chiaro, dell'azzurro, del polvere, quindi sono colori molto molto chiari e è un dipinto che è stato realizzato da Monet en plein air, cioè all'aria aperta, quindi Monet con il suo cavalletto ha passato la giornata, appunto, si può immaginare, davanti a questo paesaggio innevato, dipingendolo dal vero e ritraendone le luci dell'inverno. È un dipinto che è stato realizzato ad Étretat, che è un villaggio della Normandia, nel nord della Francia, un villaggio molto molto bello, celebre per le scogliere sul mare, e qui appunto viene rappresentato l'entroterra di Etretà, questa veduta di campagna. E questo dipinto, dalle luci, dai toni, dai colori molto chiari, è un dipinto che all'epoca fu rifiutato dalla critica, dai critici d'arte, perché lo trovavano troppo chiaro, troppo luminoso. All'epoca, a metà dell'Ottocento, diciamo, l'arte che veniva apprezzata dai critici era un'arte più classica, più legata appunto al personaggio, al classicismo, alla mitologia, quindi alla presenza comunque di soggetti storici importanti. Gli impressionisti hanno fatto una vera rivoluzione mettendo la natura al centro dei loro quadri, e Monet in particolare con questo. E quindi fu un quadro rifiutato non solo per il soggetto, quindi questo paesaggio privo totalmente di esseri umani, ma anche proprio per le tonalità, per i colori troppo chiari, troppo luminosi e oggi diremmo molto contemporanei, quasi minimalista questo quadro, se vogliamo, anche se c'è una sofisticazione poi nella scelta dei colori, nelle ombre, nella capacità di rendere la neve, che comunque è difficilissima da rendere per le sue sfumature, e appunto per il chiarore, il bagliore che emana illuminata dal sole, ecco, questa è stata tutta la difficoltà. È un soggetto che potrebbe sembrare molto banale, ma appunto in realtà per me è un soggetto che racchiude una grande poesia e una grande visione poetica della natura. Il dipinto si può ammirare al Musée d'Orsay, è un dipinto non di grandissime dimensioni, ma appunto che racchiude perfettamente lo spirito impressionista dell'epoca e la pittura di Monet.
Ciao a tutti, sono Glaucia Contiero, lavoro da You Gardener e sono entusiasta di condividere con voi, cari ascoltatori del podcast Life in the Garden, la passione che nutro per una creazione che celebra la natura come mai prima d'ora, l'opera Ofelia di John Millet. Quest'opera, realizzata nel 1851, ci svela il genio di Millet attraverso una immersione totale nell'incanto della natura presso il fiume Hogs Mill. Millet, con dedizione e precisione quasi ossessive, ha trascorso 5 mesi all'aperto, dalle prime luci dell'alba al tramonto, per catturare l'essenza pura e selvaggia del paesaggio circostante. La storia di Ofelia prende una svolta affascinante quando entra in scena Elisabeth Siddal, la musa che ha prestato il suo essere per dare vita alla tragica eroina. Siddal, con una devozione che sfiora il sacrificio, ha passato ore immerse in una vasca d'acqua fredda, poverina, impersonando la disperazione e il naufragio di Ofelia con una veracità che tocca l'anima. Il fascino di questa opera, però, non è solo nella narrazione o nella fedeltà storica. È la ricchezza botanica, il dettaglio minuzioso di ogni fiore e pianta a parlare al cuore. Millet non si limita a decorare la scena. Ogni elemento vegetale è una voce narrante che aggiunge strati di significato alla tragica fine di Ofelia. Dai ranuncoli, simboli di superficialità, alle margherite, emblemi di purezza, fino ai papaveri, presagi di un sonno senza fine. Ogni fiore qui è un eco della storia che si svolge. E per chi desidera avvicinarsi ancora di più a questa meravigliosa opera, ho avuto il privilegio di documentare ogni dettaglio del quadro durante una visita alla Tate Gallery di Londra lo scorso dicembre. Se siete curiosi, il video è disponibile sui nostri canali social di You Gardener. Questo viaggio tra arte e natura è un invito a esplorare la profondità dell'animo umano e della bellezza che ci circonda. Grazie mille Enrico per avermi coinvolto in questa bellissima puntata e grazie a tutti che ci stanno ascoltando. A presto!
Ciao, sono Eleonora Tonon, guida turistica di Firenze, accompagnatrice turistica e storica del giardino. Ho scelto l'opera Nad Wiecznym Pokojem, Sopra la pace eterna, del pittore russo Isaac Ilyich Levitan. L'opera è del 1894 e si trova alla Galleria Tretiakovskaya a Mosca. Ho scelto quest'opera perché io stessa non la conoscevo quando l'ho vista la prima volta nel 2011 in viaggio studio a Mosca. Sono rimasta veramente molto emozionata e commossa. Si tratta di un paesaggio che in realtà ripropone due luoghi visitati dallo stesso pittore. Uno nel 1888 a Plios, nella campagna fuori Mosca. E il secondo luogo invece è il lago Udomlia, nella regione di Tverskaya, vicino a Mosca, che visitò nel 1894. Levitan attinse la sua ispirazione proprio da questi due luoghi per creare il suo dipinto. Nell'opera si può notare in basso a sinistra un promontorio sul quale è rannicchiata una chiesetta. Si tratta di una chiesetta di campagna con il tetto spiovente e una piccola cupola a cipolla tipica del mondo russo. Vicino a questa chiesetta, che sembra apparentemente disabitata, si trova un piccolo bosco di alberi piegati dal vento. E vicino al bosco un piccolo cimitero con delle croci messe di sghimbescio che sono provate, si vede che sono provate insomma dal tempo e dagli anni che passano. La chiesa si affaccia da questo promontorio su un lago immenso, grigio, sconfinato e minaccioso, dove si intravede un lembo di terra, una piccola isola, e sullo sfondo un paesaggio infinito, sconfinato, e grandissima parte del dipinto è dominata dal cielo. È un cielo che sovrasta totalmente l'opera, con delle nuvole plumbee, tenebrose, paurose, minacciose, che però andranno a districarsi perché si intuisce l'arrivo del vento, si intuisce un temporale, ma oltre il temporale e oltre la pace eterna si vedono già, si intravedono i raggi del sole che prima o poi arriverà a rischiarare questo paesaggio. Quello che mi ha colpito quando ho visto quest'opera è stato proprio il sentimento suggestivo della chiesetta che rappresenta l'umanità. La chiesetta in realtà è una piccola finestrella dove si intravede appena il tremolio di una candela e questa chiesetta affacciata così di fronte alla natura, la natura minacciosa, la natura mistica e piena, intrisa di questo senso di spirituale, non può far nulla contro questo cielo, questo lago e queste nuvole che si andranno a rischiarare. E vicino alla chiesetta c'è questo piccolo cimitero che rimarrà lì per sempre, quasi a memoria appunto dell'umanità vinta dalla natura. È un'opera dove si respira il senso del divino, il senso del mistico, il senso proprio della natura eterna. E della pace, perché nonostante questa minaccia, nonostante il vento, nonostante le nuvole incombenti e il fragore del tuono che quasi si sente in lontananza all'orizzonte, dove si immaginano comunque rovesci di pioggia lungo la linea dell'orizzonte, in realtà quella chiesetta con quella piccolissima luce tremolante della candela ci comunica un briciolo di speranza. E al contempo una rassegnazione pacifica, tranquilla, mistica, dove c'è la piena comprensione che l'umanità è di passaggio e l'unica cosa che resta per sempre nel mondo è la natura, con il suo senso divino, con il suo senso di onnipotenza, ma non di onnipotenza umana, di onnipotenza celeste, di qualcosa che noi non possiamo capire.
Ciao Enrico, grazie per l'invito. Forse non ti sarò utile ai fini di questa registrazione, di questa puntata. Prima di tutto, auguri per essere arrivato a questo punto e E per gli ospiti che ci accompagnano e ci insegnano tanto e ci trasmettono tanto. Se ti devo parlare di una opera d'arte in particolare, non ce l'ho. Sinceramente non ce l'ho. Ma ti posso dire che mi piace la pittura impressionista, che grazie al tuo podcast e ai tuoi ospiti ho potuto approfondire molto alcuni pittori di cui amo molto le opere, come Monet, Renoir, Pissarro e tanti altri. Mi piace molto il loro modo di ecco, fermare su te la natura, quello che vedono. Li invidio profondamente perché, come dei bravi fotografi, riescono a fermare l'attimo, la bellezza di quell'attimo, ma trasmettere anche il sentimento che provano. Mi piace molto anche la pittura fiamminga, le nature morte dell'inizio 800, ma non sono preparata e non sono neanche tanto brava, ecco, ad analizzare la pittura. Quello che ti posso dire è che la mia opera d'arte preferita è la natura di per sé, in tutti i momenti dell'anno. Ho ancora la fortuna di riuscire, ecco, ad emozionarmi e a cercare, o meglio, vedere più che guardare quello che mi circonda. Ci sono momenti in cui mi sono persa nella fioritura della magnolia salicifolia nel parco vicino casa, così come una mattina accompagnando le bambine a scuola, sono stata catturata da uno scintillio rosso. Era un mare di papaveri in un giardino abbandonato lungo la strada, ma la bellezza l'emozione che può trasmettere un'opera d'arte. Io l'ho trovata anche nelle distese di Gigli di Mare della Costa Cilentana, così come nelle fioriture che si alternano in terrazza. Io mi incanto a guardare anche le montagne che ci circondano, soprattutto nell'ultima parte della giornata e nelle serate estive. Tardo estive, quando sai, le luci cominciano a cambiare, quella bella luce che si crea a fine settembre, inizio ottobre, quando le fioriture stanno per finire, ma ci sta qualcuno che dà proprio il massimo in quel momento. Ecco, in cornicia la montagna che sorge sulla mia città, che forse è l'emblema della mia città, ed ecco, per me quella è un'opera d'arte, un'opera d'arte da ammirare tutti i giorni. Grazie per i bellissimi ospiti, per quello che ci regalerai anche in questa puntata e ecco, per coinvolgerci tutti in questo bel percorso che è Life in the Garden. Sono Mara, vi parlo da Cava dei Tirreni, sono mamma e appassionata di giardini selvatici. Cerco di riprodurre sul nostro terrazzo un giardino sospeso che ospiti quanta più biodiversità è possibile. E vi dico che è possibile realizzare un piccolo paradiso sospeso che faccia bene a noi e all'ambiente che ci circondi. Buon ascolto e ciao Enrico, grazie.
Ciao, sono Sara Balinotti e sono la blogger di Blu Fiordaliso. Sul mio blog e i canali social collegati scrivo di letteratura verde, gardening e ogni tanto vi racconto qualche scrittrice dimenticata di inizio Novecento. Raccogliendo l'invito di Enrico, oggi vi parlo di un'opera d'arte che amo molto. Si tratta di un dipinto, il suo titolo è Cape Cod Morning e il suo autore è Edward Hopper. Certamente vi sarà capitato di vedere qualcuna delle opere più famose di Edward Hopper e avrete sicuramente notato che spesso i suoi soggetti sono donne e uomini con uno sguardo che va al di là della tela. Infatti guardano spesso fuori da una finestra, da una porta o da una vetrina. Ed è questo il caso anche di Mattino a Cape Cod, dipinto e realizzato nel 1950 e oggi custodito allo Smithsonian American Art Museum di Washington. In questo quadro una donna è affacciata alla finestra di un bovindo. La casa è in legno, dal tipico stile americano, la donna indossa un vestito color corallo a mezze maniche e ha i capelli raccolti sulla nuca. Il suo sguardo può apparire malinconico, non sorride e rivolta in avanti sembra aspettare qualcuno. Sullo sfondo c'è un bosco di alberi verdi lussureggianti e ai loro piedi un prato naturale e poco curato. I critici dicono che Hopper dipinga l'assenza. Ecco, questa definizione io l'ho sempre amata, perché dipingere, così come descrivere, fotografare, raccontare l'assenza, è difficilissimo, eppure essenziale. E la natura in questo caso è l'esatta metà della sua scena, una scena che va oltre la cornice e di cui alberi e prato fanno assolutamente parte. Sta a noi immaginarci il confine di quel bosco, la strada che delimita il prato, una cassetta delle lettere al termine del sentiero, oppure anche il frusciare delle foglie nella brezza del mattino. Le donne e gli uomini dei quadri di Hopper sono costantemente in bilico sul momento, tra malinconia e desiderio, tra attesa e risposta. E la natura, in questo caso, non è soltanto sfondo, ma anche spettatrice di ciò che possiamo vedere e, in special modo, di ciò che possiamo immaginare.
Ciao a tutti, mi chiamo Carla, sono una fotografa che lavora e vive a Parigi da 4 anni. In una vita parallela mi piace sempre dire che in questo momento sarei un architetto del paesaggio se anni fa non avessi scelto di continuare con un'altra passione. L'amore per la natura e per l'arte in generale io la porto sempre con me, anche in fotografia, dove mi piace sempre dire che io non catturo momenti, bensì li colgo. Preferisco infatti utilizzare questo verbo che noi spesso utilizziamo anche per la cultura dei fiori, no? Cioè per cogliere i fiori in realtà. Quindi bisogna sapere aspettare, bisogna osservare, bisogna coglierli nel momento giusto, sapere quando e perché. Questo ci porta anche a parlare del tempo e di un argomento che spesso è stato oggetto di ricerche con il quale si sono misurati artisti e artiste, utilizzando proprio la natura, che per molti chi era ispiratrice, maestra di vita, diventa anche simbolo per eccellenza del tempo, la caducità del tempo, la bellezza che sfiorisce, la necessità di catturarlo, di coglierlo. E ovviamente prima di arrivare anche ad impressionisti, o soprattutto a Monet o a Bertrand Morisot, ma Monet principalmente e tanti altri artisti che noteranno e vorranno cogliere la mutevolezza anche della luce, dell'aria che tende a trasformare le superfici e i colori, soprattutto della natura, secondo me una categoria pittorica con i quali ci si avvicina anche a queste tematiche mano a mano nei secoli è la natura morta. L'opera in particolare che quindi ho scelto, io amante degli alberi, indecisissima, avrei voluto parlare di altro, ma in realtà tutto questo che ho appena citato mi porta alla scelta di quest'opera di Francesco Hayez, composta nel 1881, un anno prima di morire. La troviamo alla Pinacoteca di Brera a Milano e il titolo è un po' lunghetto, ma è Natura morta di un vaso di fiori di una finestra, su una finestra di un harem. Allora, la composizione sicuramente ci allontaniamo dalle nature morte convenzionali, diciamo. Non siamo più in un atelier, su un tavolo, di fronte a un muro e basta. Il punto di vista dello spettatore non è in piano di fronte all'oggetto in questione, ma è un po' più basso. Sicuramente, diciamo, il bellissimo vaso di fiori che si rifà alle nature morte, soprattutto riguardo alle composizioni floreali fiamminghe che ispirano tanto Hayez, è contestualizzato e soprattutto ci troviamo appunto all'esterno, c'è la luce del sole, insomma, tornando al punto di vista dello spettatore che è in basso, ci suggerisce che stiamo camminando per strada, siamo colti dalla bellezza di questi fiori che tra l'altro stanno per appassire. Non sono totalmente appassiti, ma ci colgono sicuramente l'attenzione, colgono la nostra attenzione e questo ci permette anche di essere spettatori, a mio avviso, di un momento fotografico, potremmo dire. Un'altra cosa che forse ha guidato la scelta di questo quadro è il fatto che subito dopo, infatti, notiamo le mani, che è una cosa che io fotografo sempre. E questo gesto di cura, aggiungerei, tende a suggerirci l'idea che si sta sollevando questo vaso per metterlo al sole, forse per toglierlo dalla luce e riportarlo all'interno. Ovviamente qui ci sono tanti significati legati anche all'arema, rappresentazione della bellezza femminile dai fiori, che viene quindi non più esposta alla luce, ma sempre in qualche modo velata, protetta, eccetera. Ma in realtà mi piace leggere il quadro proprio in riferimento al fatto che siamo alla fine della vita per Hayez, ed è un ultimo, secondo me, richiamo o invito a godere della bellezza prima che essa sfiorisca, e perché no, prenderci cura con questo gesto della natura fino a che essa sfiorisca, perché no, perché essa prenderà cura di noi molto probabilmente fino a che noi arriveremo alla fine della nostra vita. Di Hayez voglio accennare anche un altro famoso quadro, non è il bacio, ma è un quadro dove ci sono dei fiori, in questo caso appassiti, è Melanconia, dove i fiori appassiti appunto, decadenti, appesantiti dall'atmosfera del sentimento della protagonista del quadro, e ci suggerisce che il fiore diventa quindi un mezzo attraverso cui veicolare un messaggio, far arrivare allo spettatore un sentimento affinché questo empatizzi con quello che provava la figura, e quindi quello che provava evidentemente l'artista.
Ciao Enrico, grazie dell'invito, e sai che mi fa sempre veramente tanto piacere poter unire la mia voce a quella di tanti tuoi amici che amano il podcast come me. L'arte pittorica che io amo in assoluto di più è l'arte botanica. Ricordo che mia madre, quando ero piccola, mi portò a vedere una mostra di Giovanna Garzoni che si chiamava Gli incanti dell'iride, e ricordo che rimasi veramente affascinata dalla leggerezza degli acquarelli e dalla veramente capacità di rendere la frutta e la verdura, insomma, in maniera così leggiadra, così meravigliosa. Se però ti dovessi dire qual è o quali sono delle opere che sono veramente, che io preferisco al di sopra di tutte, sono Le quattro stagioni di Arcimboldo, perché ricordo che ero in un viaggio a Parigi con la classe al liceo, e andammo al Louvre, e io, insomma, passammo di fronte a queste opere e io rimasi veramente incantata, intanto perché l'emozione immediata che mi trasmetto è sicuramente una grande gioia, una grande vitalità, come del resto la verdura, la frutta trasmette sempre, insomma, di nutrimento, di abbondanza, di gioia. E poi la capacità di questo pittore meraviglioso di utilizzare la frutta e la verdura per costruire dei visi a seconda delle stagioni. Ogni volta che li vedo, ovviamente sono quadri famosissimi, io immediatamente provo veramente un modo di allegria, e credo che quando l'arte riesce a trasmetterti delle emozioni positive o anche negative, è vera arte e ti rimane nel cuore. Grazie, ringrazio tutti e ti auguro di continuare a creare delle puntate e dei podcast sempre così belli.
Buonasera a tutti, sono Eleonora della Collina Dorata, e il quadro che ho scelto per questo episodio di Life in the Garden è un quadro che si chiama La Pastorella di Pissarro, e in italiano. E è un quadro che rappresenta un po' una mia epifani, in quanto abbiamo la stampa di questo quadro in casa, ce l'abbiamo sempre avuta sin da quando ho memoria, era in camera dei miei genitori, e mi ricordo di essere sempre stata molto attratta da questo quadro, che appunto rappresenta una giovane ragazza, forse un adolescente o comunque poco più di una bambina, che sta distesa su erba, o comunque sembra che sia tipo al margine, all'orlo di un bosco, con un bastone in mano, e sembra un po' assorta nei suoi pensieri, un po' triste, forse malinconica guardandola adesso, ma all'epoca mi sembrava come se questa ragazza avesse una specie di antica saggezza, non lo so, rappresentasse comunque non lo so, una sapienza antica, mi dava l'idea di pace, di serenità e da piccola mi ci immedesimavo molto in questa immagine perché anch'io stavo sempre un po' per conto mio a giocare qua nei campi, nel bosco e non lo so, mi sono sempre sentita un po' questa pastorella. Non sapevo ovviamente che questo fosse un quadro famoso e non ci avevo mai pensato. E, mi piacevano e mi piacciono tuttora soprattutto i colori, questo verde e questo blu e questi colori leggeri un po' del sottobosco, sembra un po' un sottobosco quasi a primavera forse. E poi quando sono diventata più grande, che ho iniziato a viaggiare, mi sono recata a Parigi con degli amici visitando il Musée d'Orsay e ho visto questo quadro e ho avuto una specie di piccola illuminazione, insomma, e mi sono improvvisamente ritrovata me bambina di fronte a questo quadro in camera dei miei genitori e ho finalmente scoperto in realtà che fosse di Pissarro, molto ingenuamente, e che fosse addirittura un quadro famoso. Mi piace tantissimo. È decisamente un mio quadro del cuore. Grazie Enrico per avermi dato l'opportunità di rispolverare questa memoria.
Ciao a tutti, mi chiamo Manuela e quando Enrico mi ha proposto di partecipare a questa puntata del podcast e mi ha parlato dell'argomento, mi è subito venuto in mente un dipinto che io purtroppo dal vivo non ho mai visto, un dipinto ad olio, che a me piace moltissimo e che collego. Forse in particolare mi è venuto in mente in questo periodo, in questo momento, in questo periodo dell'anno, che oggi appunto è il primo giorno di primavera. È un dipinto di Gustav Klimt che si intitola Il Parco. È un dipinto quadrato, circa 110 centimetri per 110, e è conservato al MoMA di New York e ritrae un parco degli alberi, si vedono pochi fusti di alberi, ma prevale per praticamente tre quarti del dipinto questo fogliame degli alberi che è dipinto lasciando, come dire, prevalere appunto il verde brillante delle foglie. E con queste pennellate dorate che a me richiamano il sole che passa attraverso le foglie, le chiome degli alberi. È un dipinto che mi piace tantissimo, perché è proprio colmo di natura, cioè la natura è proprio la protagonista, secondo me, indiscussa. E c'è però un ritmo anche dentro a questa pennellata, per cui potrebbe durare all'infinito, questo ripetersi delle foglie, se si guarda attentamente, a un certo punto per me è come se ci si perdesse dentro. E questo è quello che mi piace, di questo quadro e che rispecchia come mi piace sentirmi a me nella natura. Quindi è un quadro secondo me pieno di vita e che mi ricorda di quanto io stia bene, quanto mi serva stare in mezzo alla natura e osservarla, e in questo caso osservare le foglie. Ecco, mi piacerebbe proprio essere ai piedi di quegli alberi in quel parco e semplicemente lasciare i miei occhi liberi di guardare tutte queste foglie. Magari anche da sotto l'albero, proprio dalle seduta sulle sue, diciamo, radici. Ecco, e mi dà un grande senso di pace. Grazie a tutti quanti, e in particolare ad Enrico, per avermi dato questa possibilità, e lo ringrazio per il suo podcast. Ciao a tutti.
Ciao a tutte e a tutti, per Per me l'opera d'arte in cui la natura è protagonista non è un'opera pittorica, bensì è una serie scultorea dal titolo Alberi, dell'artista Giuseppe Penone. Una serie di sculture che nascono da delle travi di legno che l'artista scolpisce fino a far riemergere la figura originale dell'albero che ha dato poi origine a questa trave. E quindi l'artista, seguendo gli anelli di crescita dell'albero e i nodi, tira fuori il tronco e i rami. Per me queste opere sono sensazionali, non solo per la capacità tecnica dell'artista, ma anche per il messaggio che portano, ovvero uno stimolo ad osservare gli oggetti che ci circondano e tutto ciò che ci circonda, cercando di scorgere la natura che c'è e che si nasconde dietro a ciascuno di essi. E questo è un approccio che mi ispira tantissimo, perché è un po' quello che più mi intriga della natura, che la natura sa essere dappertutto. Volenti o nolenti ce la troviamo sempre tra i piedi, felicemente tra i piedi, e quello che faccio un po' anche nel mio lavoro è questo. Io sono Marta Scalvi, sono un'artista visuale, promuovo dei laboratori nei quali facciamo disegno botanico, ma è riduttivo dire solo disegno botanico, perché in realtà partiamo da un'esplorazione del mondo vegetale, quindi i laboratori che conducono partono sempre con un momento esplorativo, in genere in natura, nel quale osserviamo, raccogliamo, ci concediamo quel tempo di sosta davanti alle piante per riuscire a scorgerne tutti i pattern, le forme, i colori, le sensazioni tattili, i profumi, quindi cercando di attivare tutti i nostri sensi per conoscere la pianta. Dopodiché la fase successiva del laboratorio è quella della rielaborazione artistica, quindi torniamo al banco di lavoro con tutte le osservazioni raccolte in natura e creiamo delle tavole botaniche frutto di un'osservazione fatta con gli occhi e col cuore, mi verrebbe da dire. Per me lo scopo di questi laboratori è quello di avvicinare le persone alle proprie capacità artistiche che sono presenti in ciascuna di noi e avvicinare le persone al mondo vegetale, stimolando la curiosità e stimolando anche uno sguardo amorevole verso questo mondo magico.
Quando sono stanco di dipingere o di scrivere, di meditare o di leggere, il balcone e la vista sulle cime degli alberi che guardano verso di me sono il mio sollievo. In primavera c'è un periodo in cui il giardino è di un colore rosso acceso per la fioritura delle camelie, ed estate fioriscono le palme e in alto, sugli alberi, si arrampica il glicine azzurro. Questa citazione è di Hermann Hesse ed è tratta da In giardino, edito Guanda.
Grazie a tutte le ospiti di questo episodio, Miriam, che ha anche letto la frase in apertura del podcast, Margherita, Clara, Glausia, Eleonora, Mara, Sara, che ha anche letto la frase sul finale, Carla, Chiara, Ellie, Manuela e Marta. Grazie davvero a tutte. Ma prima di salutarvi vorrei parlarvi un attimo dell'opera scelta da me. Non è stato per niente facile scegliere un'opera, perché adoro la pittura naturalistica, in particolare i paesaggi, da Pissarro a Monet, da Sisley a Constable, da Corot a Segantini a Turner. Alla fine ho scelto un'opera di Jean-Baptiste Camille Corot, pittore francese nato a Parigi nel 1796. Nel 1825 Corot intraprese un grand tour, un lungo viaggio per le principali città italiane. Appena arrivato a Roma, in una lettera al suo amico Abel Osmond, scrisse: «C'è un solo scopo che perseguirò con costanza nel corso della mia vita, fare paesaggi». E infatti, ispirato all'Italia, Corot realizzò numerose opere, i giardini di Villa d'Este a Tivoli, numerosi panorami di Roma, con Trinità dei Monti, il Colosseo, Castel Sant'Angelo. Ma l'opera che ho scelto è Campo di grano nel Morvan, che è una regione nel centro della Francia. È un'opera del 1842, olio su tela che si può trovare a Lione, ma che io ho avuto la fortuna di ammirare a Ferrara in una mostra dedicata proprio a Corot di qualche anno fa. In questo quadro c'è una luce splendida, secondo me. Un sole che illumina il campo di grano in cui stanno lavorando un uomo chino a tagliare il grano e una donna dietro di lui in piedi. Il sole illumina i due personaggi come se fosse la luce di un palcoscenico di un teatro. Ci sono i personaggi al centro di questa opera, il sole appunto che illumina il grano, ma anche gli alberi alti dietro di loro e poi sullo sfondo le colline gialle e poi sullo sfondo ancora un cielo azzurro con delle nuvole bianche. Il quadro è molto suggestivo proprio per questo gioco di luci ed ombre. Infatti nella parte in basso dell'opera c'è una striscia di verde scuro che è in ombra e fa ancora di più risaltare i protagonisti dell'opera, che sono la natura, gli alberi, il campo di grano e i due personaggi che ci lavorano. È un'opera che ho scelto perché mi dà proprio un senso di pace e ritrae una scena contadina molto semplice, quindi mi ci sono rivisto in pieno. Ringrazio molto chi mi ha seguito e sostenuto in questi 50 episodi di Life in the Garden. Se volete scrivermi potete farlo su Instagram cercando EnricoDella23 o per email ad EnricoDella@gmail.com. Per sostenermi condividete l'episodio e lasciate una buona recensione su Apple Podcast oppure 5 stelle di recensione su Spotify nella home page di Life in the Garden. Grazie ancora e a presto!